Fred Film Radio from Bolzano Film Festival, Italy.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti con Vincenzo Bunio, direttore artistico della 37esima edizione del Bolzano Film Festival. Bentornato Vincenzo.
Grazie, contento di fare un'altra chiacchierata.
Allora, che edizione sarà questa 37esima di un festival che l'anno scorso sotto la tua direzione si è preso il tempo per consolidarsi ed ora è pronto, come dire, letteralmente a superare i confini che sono, per citarti, i punti di partenza?
Sì, allora, prima di tutto possiamo parlare quest'anno di un'edizione di transizione avanzata. Lo scorso anno è stata una transizione assoluta perché abbiamo messo sul festival in 4 mesi. È stata una cosa abbastanza all'ultimo respiro, ciononostante credo sì, abbiamo già visto un festival con un'identità allora relativamente precisa. Quest'anno siamo cresciuti anche a livello di durata del festival, perché il festival dura 10 giorni, questo non perché non è un attacco di megalomania e vogliamo diventare un festival enorme, si tratta fondamentalmente di un rapporto con il pubblico. L'anno scorso abbiamo visto che il programma era bello tenso e quest'anno vogliamo cercare di offrire più possibilità al pubblico di godersi appunto il film del programma. L'identità del festival si è, credo, ulteriormente riconoscibile, partendo appunto dall'identità di una regione di confine, di una regione di minoranze, di lingue differenti, e l'identità del festival vuole partire da questa regione, esportare, diciamo, questo modello sia a livello politico, culturale che a livello cinematografico. Da questo il confronto con altre regioni del mondo. L'anno scorso abbiamo dedicato un ampio spazio al cinema della Galizia spagnola, una regione bilingue che offre una produzione cinematografica di altissimo livello. Quest'anno, ad esempio, ci spingiamo ancora più in là con una mossa che forse può sembrare azzardata e dedichiamo un focus geografico al cinema indigeno brasiliano. Questo vuol dire affrontare una realtà complessa, però estremamente stimolante dal punto di vista cinematografico, dove abbiamo potuto assistere a un'evoluzione interessante negli ultimi 30 anni. Un panorama su un cinema molto particolare, e credo si tratta anche di un atto di giustizia cinematografica nel confronto di alcune minoranze etniche che un tempo forse non erano minoranze ma sono diventate minoranze a causa del colonialismo e che negli ultimi decenni hanno cercato di creare le loro immagini, le proprie immagini. E che un cinema che è sempre più cresciuto, affinando i linguaggi cinematografici. È molto interessante, ad esempio, che uno dei curatori del padiglione brasiliano della Biennale d'Arte di quest'anno è un cineasta indigeno, e a Berlino, a Bolzano, presentiamo anche uno dei suoi lavori.
Guardavo, per esempio, ai concorsi di quest'anno, e mi colpivano cose che scrivevi a proposito di questo, cioè che innanzitutto che erano a volte opere intime, opere divertenti. Questo mi ha colpito molto, e mi ha colpito che si parla di opere al femminile. Ecco, che mi puoi dire appunto sul concorso, ma anche reale, non reale, e le altre sezioni?
Allora, nel concorso troviamo produzioni e coproduzioni provenienti, generalizzando molto, dai paesi dell'arco alpino. Ora, i paesi dell'arco alpino sono molto diversi anche al loro interno, per cui l'arco alpino italiano inizia qui in Alto Adige, però arriva in Sicilia, in Germania ci sono delle situazioni simili, forse in Austria e in Svizzera meno, però si tratta di un cinema molto diversificato al suo interno. E l'idea fondamentale è anche però mostrare delle coproduzioni dove sono presenti questi paesi, per cui non deve sorprendere che come l'altro anno nel concorso ci sia un film di registi argentini che si chiama Puan, che tra l'altro è un film appunto molto divertente, pur essendo un film serissimo, è una commedia filosofica che appunto si occupa della storia dell'America Latina e del confronto dei conflitti con la cultura occidentale. Ho parlato, ho scritto di un cinema intimo, perché effettivamente all'interno del concorso ci sono molti film che cercano di scoprire l'intimità dei protagonisti e che cercano forse anche un rapporto intimo con il pubblico, nel senso che parlano di tematiche che non ci sono assolutamente strane e che scavano anche all'interno degli spettatori. È un cinema molto femminile, questo è successo, nel senso che l'offerta degli ultimi mesi, l'anno scorso, le produzioni che in qualche modo mi interessavano, sono film, si tratta di film con spessissimo di registe, film che parlano molto di corpo, di sessualità, di identità, di gravidanza, e questo è un po' un filo conduttore che si può vedere nel concorso, ma anche nella sezione reale non reale, che è una sezione dove ampliamo, diciamo, lo spazio dedicato alle cosiddette forme documentarie.
Quest'anno, tra le cose che leggevo che avevi scritto, mi aveva colpito un'altra cosa: come introducevi la decisione dei premi alla carriera di quest'anno? Ti ponevi la domanda come si assegnano, e questa è una decisione molto artistica, di grande qualità, ma anche molto di pancia, di grande affetto.
Sicuramente si tratta in entrambi i casi di decisioni artistiche e di pancia, nel senso, credo la scelta di assegnare un premio alla carriera a una coppia come Yervan Janikian e Angela Ricci Lucchi, anche se purtroppo Angela è mancata da qualche anno, sia assolutamente indiscutibile dal punto di vista artistico. Credo che Yervan e Angela siano stati tra i registi italiani più importanti a livello internazionale. Credo che il loro confrontarsi con la storia, con il colonialismo, con il fascismo, con tutta una serie di situazioni anche assolutamente contemporanee, siano insostituibili. E la cosa assolutamente interessante di Yervan e Angela è come loro siano riusciti a trovare una forma cinematografica, una forma artistica assolutamente adeguata e unica per i temi con i quali si sono confrontati nel corso degli anni. Tra l'altro, se parliamo di Yervan, in qualche modo anche in questo caso il cerchio si chiude, perché stiamo parlando di un regista, di un artista con una ovvia origine armena, come dice il suo nome, che però, per puro caso, questo non lo sapevo, è nato a Merano, per cui anche anch'io. In questo caso si tratta di una certa coerenza di programmazione e diciamo, se in questo caso parlare di una scelta di pancia, non so, mi sento molto vicino a questo cinema. È un cinema che è sempre stato importante per me negli ultimi anni, per cui questa bilancia tra giustificazione artistica e affetti. E lo stesso si può dire anche per Vivo Film. Gregorio Panessa e Marta Donzelli sono due personaggi importanti del cinema, dell'industria del cinema italiano e internazionale. Sono sempre stati aperti alle scoperte, hanno reso possibile la carriera di molti registi giovani, sono molto coerenti, ho sempre ammirato la loro energia, la loro passione, ho avuto la fortuna di poter assistere alle premiere dei loro prime di alcuni film che hanno prodotto, ad esempio il Festival di Berlino, e di Gregorio e Marta, nel senso di produttori, ripresentiamo a Bolzano anche Vergine Giurata, che è stato presentato in concorso a Berlino qualche anno fa.
Ti saluto chiedendoti della scelta di aprire con un importantissimo film muto del 19, Blind Husbands di Erik von Stroheim, restaurato, e di chiudere invece appunto con Linda il Pollo, che potremmo dire che si discosta di tutt'altro tipo di cinema, film d'animazione, piccolo capolavoro che abbiamo molto amato. Quindi ecco, guidami in apertura e chiusura.
Allora, per quanto riguarda il film di apertura, diciamo l'idea fondamentale di questo festival, o di come cerco di programmare questo festival, è di offrire un panorama di cinema contemporaneo. Allora, cosa c'entra la storia del cinema con il cinema contemporaneo? C'entra, e come? Non si fa cinema contemporaneo senza conoscere la storia del cinema. Credo la storia del cinema, e anche il cinema muto, abbiano un potenziale assoluto anche in termini di pubblico. In questo caso se posso sottolineare ancora una volta, diciamo, la coerenza generale del programma e il legame con il territorio, stiamo parlando di un film del 1919, girato e ambientato in un ambiente dolomitico, che ovviamente era un fake, perché il film è stato girato in America, ma parla di Dolomiti, si svolge a Cortina d'Ampezzo, per cui diciamo c'è anche un link di coerenza rispetto all'identità e alla situazione geografica di questo festival. Per quanto riguarda Linda il Pollo, qui proseguiamo una tradizione, nel senso che anche l'anno scorso abbiamo chiuso il festival con Mano d'Opera. Linda il Pollo è un film che, al di là del profilo artistico, dell'animazione, che trovo assolutamente interessante, è un film che mi ha assolutamente commosso e divertito allo stesso tempo, e spero che questo possa succedere anche al pubblico della serata di chiusura.
Non posso che concordare, quindi viva le cose che trovano, no, la chiusura del cerchio, che tutto si incastra come nei festival, quando c'è l'idea giusta poi tutto converge, no? E quindi io mi aspetto di vedere questo. In bocca al lupo Vincenzo Bugno per questa 37esima edizione del Bolzano Film Festival Bozen, ci vediamo lì, quindi noi continueremo tutti questi 10 giorni a raccontare il festival, e quindi in bocca al lupo, iniziamo il 12 aprile.
Grazie e a presto.
Ed abbiamo parlato con Vincenzo Bugno, direttore artistico della 37esima edizione del Bolzano Film Festival Bozen. Io sono Chiara Nicoletti per Fred, da Festival Insider.
Fred, 24/7 on Fred FM and smartphone app.